misteri di Massimo Polidoro.
Esiste un sesto senso? Nessuno ha ancora dimostrato che sia possibile leggere il pensiero, prevedere il futuro o parlare con i defunti, ma che qualcosa di molto simile a un sesto senso esista è ormai assodato. Magari in alcuni casi sarebbe meglio chiamarlo intuito, mi ha detto qualche tempo fa Richard Wiseman, psicologo all'Università dell'Hertfordshire in Inghilterra. Nelle mie ricerche sulla fortuna, ha continuato, ho scoperto che di solito gli scalognati, a differenza dei fortunati, prendono decisioni sbagliate o si fidano di persone false perché non seguono l'istinto. Si è infatti scoperto che questo tipo di intuizioni derivano in gran parte dal senso di familiarità di qualcosa. Senza rendercene conto, cioè, preferiamo sempre le cose che abbiamo visto in precedenza. Per questo, quando incontriamo qualcuno, questa persona può avere un certo non so che può essere positivo e suscitare simpatia, oppure negativo e suscitare quindi diffidenza. Il sesto senso, o l'intuito, lavora insomma sulla base delle esperienze passate per aiutarci a prendere le decisioni migliori, anche se non sempre lo ascoltiamo. Un altro aspetto del sesto senso è stato identificato da Ronald Rancic, psicologo all'Università della British Columbia in Canada. Secondo i suoi esperimenti, alcune persone sono in grado di accorgersi che una scena che stanno guardando è cambiata, senza però riuscire a dire quale sia il cambiamento. Egli ha mostrato a 40 volontari una serie di foto che venivano cambiate ogni quarto di secondo. Una schermata grigia separava le une dalle altre. Talvolta l'immagine era la stessa, mentre in alcune prove veniva alternata con un'altra uguale ma leggermente modificata. In questo secondo tipo di test, circa un terzo dei volontari riferivano di sentire che l'immagine era diversa, prima di poter effettivamente capire quali fossero i cambiamenti apportati. Credo che questo esperimento la dica lunga sul perché tante persone credono a un sesto senso, spiega Rancic, che si dice convinto di poter esplorare con la PET le aree cerebrali coinvolte dal fenomeno, anche se non ha ancora idea di come si possa spiegare sul piano neurofisiologico. E quindi per approfondire la questione abbiamo nuovamente invitato con noi il professor Sergio Della Sala, neurologo e docente di neuroscienze all'Università di Edimburgo, oltre che uno dei soci fondatori del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Bentornato Sergio.
Ciao Massimo e buongiorno agli ascoltatori.
Esiste qualcosa che si può definire sesto senso?
Ma i sensi sono cinque, quelli che insegniamo agli studenti. Poi questo il sesto senso viene definito in termini diversi a seconda di cosa uno sta studiando. Ci sono parecchie persone che considerano che la telepatia sia sesto senso. Ci sono invece studiosi di psicologia che identificano il fenomeno dell'intuizione o della creatività intuitiva come sesto senso. E ne hanno studiato gli effetti. Altri ancora identificano le emozioni di cui noi non possediamo il controllo come sesto senso, e anche di questo ci sono degli esempi che, se vuoi, poi ti racconto.
Sì, volentieri.
Per esempio, ci sono gli studi di Antonio Damasio che dimostrano che quando noi facciamo delle scelte, prima di fare una scelta, il nostro sistema emozionale già sa che c'è o un rischio o un beneficio nella scelta che porteremo a compimento. Per esempio, se avessimo da scegliere tra due cose, una rischiosa ma che ci dà molto denaro, una meno rischiosa ma che ci dà meno denaro, prima che il nostro sistema di memoria abbia assimilato la differenza tra le due, il nostro sistema vegetativo, le nostre emozioni, riconosce il rischio e ci fa sudare le mani, ci fa battere il cuore. Questo ci dà dei campanelli d'allarme che ci fa fare una scelta piuttosto che un'altra, e queste scelte sono per lo più prive di consapevolezza, non arrivano alla coscienza. Quindi questo è un classico sesto senso che è totalmente spiegabile in termini biologici.
Nell'introduzione a questa puntata parlavamo del fatto che in genere siamo portati a scegliere cose familiari, cose che già conosciamo e che abbiamo visto in precedenza, e appunto magari trovandoci di fronte a una scelta, come dicevi tu, senza rendercene conto tendiamo a forse a scegliere quella familiare. Può essere una cosa che si sovrappone a quello che dicevi?
È un fenomeno parzialmente sovrapponibile, quello della scelta familiarità, su cui si basa tutto l'impianto della pubblicità, si basa su criteri di riconoscimento. A noi piace quello che riconosciamo o quello che tende alla media. pensate agli studi che fanno vedere come a noi piacciono le persone dell'altro sesso che tendono alla media e alla simmetria. Più simmetriche e mediane sono le fattezze del viso di una persona, più noi le valutiamo come gradevoli. Quindi è un fenomeno che non proviene tanto dal sistema emozionale, quanto dalla nostra tendenza ad accettare la media come la situazione da preferire.
Parlando sempre di, impropriamente in questo caso, di sesto senso, ma forse meglio di intuizione, qualcosa di simile a questo tipo di sensazione sembra che la provasse chi soffriva del blind sight, cioè della visione cieca, un fenomeno di cui solo recentemente sono stati compresi i meccanismi fisiologici. Tu che te ne sei occupato ampiamente per lavoro, appunto, ci puoi spiegare di che cosa si tratta?
Il blind sight, visione cieca, è un fenomeno molto interessante. È stato per la prima volta proposto da Weisskranz, uno studioso inglese, ora in pensione ma ancora attivo. Si tratta di questo: persone che sono apparentemente cieche, a tutte e due gli occhi o soltanto a una parte del campo visivo, se sottoposte a test in cui si presenta loro la domanda «c'è una luce accesa o spenta?», loro dicono ma io sono cieco, non vedo niente, o quando gli si dice per favore prova a indovinare, loro indovinano con una grandissima percentuale, quasi sempre, senza rendersene conto. Ma non solo, per esempio se si dice ma questo triangolino sta andando in alto, verso l'alto o verso il basso, loro dicono ma io non vedo nessun triangolino, dice, ma prova a indovinare, ancora una volta loro indovinano la direzione di un triangolino che si muove, e così fanno in tante altre occasioni sperimentali nella vita di tutti i giorni, cioè è come se vedessero delle cose di cui non si rendono conto. All'inizio sembrava un fenomeno stranissimo e ha avuto poco credito, si diceva beh, ma forse c'è rimasto un pezzettino del sistema visivo che funziona, in realtà alcuni pazienti non avevano nessun residuo funzionale. Quello che si sa adesso è che tutto quello che noi vediamo non va solo in un posto nel cervello, cioè quello che passa dalla retina, dall'occhio, finisce in un'area V1 nel cervello che ci permette di vedere e di analizzare quello che abbiamo visto, ma la luce che entra nella retina va anche in altre 9-10 regioni del nostro cervello, che non raggiungono così facilmente la coscienza, ma che ci permettono di analizzare la presenza di stimoli luminosi, di movimenti, senza che noi ce ne accorgiamo. Ora, una lesione alle aree visive ci rende ciechi, ma lascia intatte le aree che analizzano queste altre possibilità. Questo è il blind sight. È la lesione delle aree principali della vista, per cui la persona è cieca, non vede nulla e nulla di quello che è davanti a lei raggiunge la sua consapevolezza, ma in maniera sottoliminare, inconscia, gli stimoli luminosi, di movimento, le forme geometriche semplici riescono ad arrivare nelle aree cerebrali intatte e quindi, se forzata a dare una risposta, la persona cieca riesce a rispondere alle domande correttamente. Per questo si chiama blind sight, cioè visione cieca, una persona che vede qualcosa pur essendo cieca. Non c'è niente di misterioso, è totalmente spiegato con delle multiple vie fisiologiche.
Sergio, per concludere, visto che tu sei un esperto del cervello, vorrei che ci dicessi una parola definitiva su quella leggenda che ogni tanto si sente ripetere come se fosse appunto un dato di fatto, una cosa accertata da tutti, e cioè che noi useremmo solamente il 5%, il 10% o una percentuale minima, diciamo così, del nostro cervello, lasciando così intendere, chi dice questa cosa, che ci sarebbe appunto un 90-95% di capacità inesplorate tutte da scoprire, che quindi permetterebbero anche facoltà paranormali e chissà cos'altro.
Sì, è una leggenda che si sente ripetere parecchie volte e devo dire che viene sostanziata spesso, se senti alcune persone o alcuni politici parlare ti sembra che usino soltanto il 5-10%
in qualche caso è vero.
Del loro cervello. In realtà il nostro cervello funziona a pieno ritmo tutto il giorno e molto spesso anche durante la notte, non ci sono aree silenti. Pensa se mettessero te sotto una macchina di risonanza funzionale, che è quella che vede come funziona il cervello e ti accorgessi che soltanto il 10% del cervello sta funzionando in quel momento, io sarei molto preoccupato forse in te. Un'altra ragione è che quando uno ha un ictus, per esempio, nel cervello, sempre ci sono delle sequele da questo ictus. Se fosse vero che noi usassimo soltanto il 10% del cervello, 9 volte su 10 l'ictus dovrebbe essere totalmente silente. Quindi certamente no, il cervello poi è formato di aree diverse, ognuna delle quali ha una funzione diversa e svolge compiti diversi, non è che è come un budino al cioccolato che è tutto uguale, il cervello ogni centimetro fa una cosa diversa. È vero però che esiste la possibilità di sviluppare le nostre capacità con l'esercizio cosciente, con lo studio. Pensa a un giovane musicista che sta imparando uno strumento musicale, all'inizio non sa suonare, dopo 10 anni diventa bravissimo, o pensa quando impariamo a sciare, o pensa a tutte le cose che riusciamo ad imparare, e non è che c'è uno spazio limitato perché a un certo punto non riusciamo più a imparare una cosa nuova. Questo significa che con l'applicazione e lo studio tu riesci a sfruttare una serie di possibilità del tuo cervello, non che il tuo cervello è silente per il 90% e devi usare delle aree che le altre persone non stanno usando, è come usi l'area che conta. Se vuoi ti posso fare un esempio.
Certo.
C'è uno studio molto bello che è quello dei tassisti londinesi. Persone che Londra è una città grandissima e le persone ci sono alcune persone che guidano dei taxi, come in tutte le città. Hanno fatto uno studio per vedere cosa succede quando tu impari a guidare i taxi in una città così grande. C'è un'area nel cervello che si chiama ippocampo e le persone che iniziano a guidare il taxi a Londra hanno questa struttura identica a quelle di altre persone. Ma siccome quest'area serve per orientarci nello spazio, per la nostra navigazione nello spazio, man mano che i tassisti diventavano sempre più bravi e sempre più esposti a compiti di navigazione, di guidare le macchine in strade lontanissime, quest'area cresceva e dopo 10 anni l'area dei tassisti esperti era un pochino più grande dell'area dei tassisti non esperti o di quelle persone che non fanno il tassista. Per dire che è vero che l'uso del 10% è un mito, ma non bisogna cadere nel mito opposto di negare la possibilità di una seppur modesta plasticità neuronale.
Del cervello si sa tutto quello che c'è da sapere o ci sono ancora cose da scoprire?
In ogni momento storico, e quindi in ogni momento scientifico, sappiamo alcune cose che dopo qualche anno, qualche decennio, vengono regolarmente smentite. Quindi quello che insegno ai miei studenti è che quello che sappiamo adesso è il meglio che possiamo sapere, ma probabilmente la grande maggioranza delle cose che sappiamo adesso sono sbagliate.
Grazie Sergio per la tua disponibilità.
Grazie a te e grazie a voi di aver ascoltato.
E anche per questa puntata è tutto. A risentirci alla prossima.